puntuali il mercoledì alle 10.30, la domenica alle 8 del mattino arriviamo noi, io e la prof Maria Rosa Salmazzo. Ciao prof.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Qual è il detto che predilige per ottobre?
Per ottobre, ma sai che non ne so neanche uno per ottobre?
Neanche uno?
Neanche uno, e tu ne sai?
No, però conosco tante canzoni dedicate ad ottobre, come October di U2.
Ah beh, vabbè, sì, andiamo sul difficile qua, eh.
Allora,
una volta ottobre era il mese in cui si cominciava la scuola,
sì,
eh?
Il primo c'erano, di ottobre, vero?
Esatto, il primo di ottobre.
C'erano lo spauracchio.
I remigini si chiamavano, quelli che cominciavano la prima elementare, perché mi pare che sia San Remigio il primo ottobre,
esatto.
No?
Di qua, remigini, che poi ottobre era anticipato dal mese come si chiamano, coloro che vanno a settembre a riparare.
Poveretti,
le materie,
i rimandati. Che tutto sommato ci sono ancora, perché quelli con i debiti delle superiori vanno ai primi di settembre a cercare di rimediare, no? E speriamo che abbiano tutti rimediato e che siano tutti in classe, in tutte quelle bellissime classi che si sono formate quest'anno nel nostro Agordino.
Che tra l'altro avevo chiesto quando studiavo di togliere quella parola rimandati, che è abominevole, vomitevole. Rimandati cosa si rimanda?
È vero, ha un doppio significato in italiano.
Sì.
Sì.
Sembra
rinviati, dai.
Sputata fuori dallo stomaco dei professori, eccetera, eccetera, eccetera.
Rinviati, dai. Rinviati a settembre.
Certo,
ecco, già un po' meglio.
Rinviati a giudizio, no?
Sì.
Allora, cerchiamo di entrare nel clou della trasmissione, perché ci dicono che è in aumento la miopia tra i giovanissimi, cara prof.
Già, c'è una rivista scientifica di oftalmologia che ha pubblicato questa analisi molto seria, che preoccupa molto, perché allora fino al 1990 era miope un ragazzino su quattro e cominciavano a manifestare la miopia, aver bisogno degli occhiali verso i 10-11 anni. Adesso hanno, poi questo dato è rimasto più o meno stabile fino al 2010, dopodiché è cominciato mia mano a salire. E adesso siamo arrivati, invece che uno su quattro, a uno su due.
50%.
Praticamente quasi il 50%, sì. E ovviamente le cause sono, indovina che cosa?
Il telefono?
Non tanto il telefono, gli schermi guardati da vicino. Cioè il guardare da vicino gli oggetti in maniera costante, senza distrarsi ad andare 10 minuti a guardare da un'altra parte più lontano, provoca uno sforzo nell'occhio, dicono gli oftalmologi, che allunga quella parte dell'occhio che poi causa la miopia, perché la lente è diventata allungata. E soprattutto nei paesi, guarda caso, dove più sono diffusi gli smartphone e gli schermi da computer, tipo Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Singapore. Noi siamo ancora un po' indietro, ma sarebbe bene pensarci, perché, per carità, portare gli occhiali non c'è niente di male, non devono vergognarsi ragazzi, ma se si può fare a meno è sempre una cosa scomoda. Devo fare uno sport, gli occhiali mi intrigano, devo buttarmi in piscina, devo anche fare una corsa o andare in bicicletta, non è simpatico con gli occhiali da vista, no?
Senta, ma
Si può
prevenzione, si può fare qualche cosa?
Certo,
si può rimediare?
Certo che si può rimediare. Intanto consigliano sempre gli oftalmologi ogni 40 minuti almeno fare 10 minuti in cui si guarda lontano, fuori per la finestra. Sì, vedo che tu stai dicendo come faccio io che sono sempre davanti. Stare dalle televisioni, non dagli schermi, dalla televisione, almeno a 2 metri quando si guarda la TV. E poi passare almeno 40 minuti al giorno all'aria aperta. Perché? L'aria aperta e la luce solare diretta fanno produrre la dopamina, che è uno di quelle endorfine naturali che aiuta anche la fatica dell'occhio, tra l'altro. Quindi rimedi, almeno preveniamo, perché oltre che toglierli, perché sennò si rimbambiscono con sti schermi o si chiudono o diventano i chicomori o quelle cose lì, è anche che cominciano e diventano obesi perché stanno fermi, c'è anche questo grosso problema sulla vista.
Allora, è arrivata in studio dotata di calcolatore, calcolatrice, qualcosa mi dice che sta per darci i numeri.
Sì.
Non saranno mica usciti i dati ufficiali del MIM.
Sì, il MIM, che ricordiamo è il Ministero Istruzione e Merito, perché sennò uno si chiede cos'è sto MIM, un profumo magari. Allora, abbiamo, li ha contati, 7.073.587 studenti nelle scuole statali, compresi quelli dell'infanzia, che più 780.460 nelle scuole paritarie fanno un totale di quanti ragazzini sono a scuola, ragazzi grandi e piccoli, 7.864.047.
Bel esercito.
È un bel esercito, sì, perché se a questi aggiungi almeno due genitori a testa e un fratello, ti viene fuori circa metà della popolazione. Quindi quando si parla di scuola, la platea di cui si parla
è
la metà della popolazione italiana. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo, mi raccomando.
C'era una volta Roberto Vecchioni, eravamo negli anni Ottanta, e cantava Una città senza donne, che ha il suo perché. Nel 2024 in Gran Bretagna in Gran Bretagna la canzone di moda è una classe senza docenti.
Sì, e non è il desiderio degli alunni questo qui, eh. È una strutturazione che stanno sperimentando in una dei college di quelli che costano di più, perché la retta è sui 30.000 euro all'anno.
Non male.
Sì, e invece dei docenti solo intelligenza artificiale, quindi visori virtuali, PC, schermi e quant'altro. E questi ragazzini, che poi hanno 14, 15, 16 anni, sono in uno spazio che varia anche con gli schermi, eccetera, con dei tutor, sì, che li guardano, però non con dei docenti, non col solito insegnante in cattedra o che gira per i banchi spiegando, ma questa funzione di fornire informazioni e controllare che le abbiano recepite viene fatta dall'intelligenza artificiale. Preparano un esame che è quello che fanno a 16 anni, che ha una sigla complicata lì, che è quello che non è che permette l'accesso all'università, permette di andare avanti. Loro devono, una cosa strana, devono scegliere una decina di materie e poi in base ai risultati che hanno si autoselezionano per le scuole che vanno a fare dopo, che sono quelle dell'università, che sono tutte a numero chiuso e su cui influisce anche questa preparazione, le materie che scelgono. Quindi è importante questa cosa che stanno facendo per loro. Vedremo che risultati hanno rispetto agli altri compagni, questi qui con solo l'intelligenza artificiale.
C'è una cosa che mi consola, che c'è un tutor, quindi nel momento in cui si vuole mandare a quel paese l'insegnante non lo si fa contro uno schermo, ma ce la si può prendere contro il tutor.
Sì, ma perché mandare a quel paese l'insegnante? Cerchiamo di avere un dialogo con questi insegnanti, sperando che siano competenti, no? Ridi, sì, ma evidentemente le esperienze toccano e restano nel cuore, quasi un marchio a fuoco.
Senta,
no?
Senta prof, ma il certificato medico per l'attività sportiva l'abbiamo fatto?
Sì, lo stanno facendo in questi giorni i ragazzi, perché cominciano le attività sportive e i certificati medici non sono da considerare delle scartoffie, una burocrazia in più, una spesa in più, perché da che ci sono obbligatori e sono per l'attività non agonistica di un certo tipo, per sempre con l'elettrocardiogramma, per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma in più da sforzo, da che ci sono in vigore in Italia sono diminuite quelle morti improvvise che ogni tanto purtroppo sentiamo negli sportivi e che sono causate da un malfunzionamento del cuore. No? Sono diminuiti, quindi vuol dire che uno, se trovano qualcosa, intanto approfondiscono e magari intervengono, ma poi non è che non deve più fare sport, non deve fare certi sport che hanno una pressione troppo forte sul cuore, oppure degli agonismi spropositati. Quindi fate fare, non svicolate di fronte a questi certificati medici, non considerateli una burocrazia in più, ma pensate che è per salvare, ne salvassimo anche uno solo all'anno, quello potrebbe essere vostro figlio.
Allora, senta, si è parlato molto di patti con i genitori, patti con gli alunni, patti con gli insegnanti, spegniamo il cellulare, teniamolo acceso, no, mettiamo la vibrazione, no, solo la luce LED. Alla fine che cosa sta succedendo?
Sta succedendo che sembrava che divieto fino alla scuola media, niente cellulari in classe, neanche per la didattica, casomai il tablet, no? E poi però chi è che deve decidere? Non c'è la norma, bisogna che venga introdotta nei regolamenti dei consigli d'istituto delle varie istituzioni scolastiche, che stanno più o meno affannandosi a farlo, ancora molte non l'hanno fatto. Ma che poi sono un po' sulle loro, perché ci sono sempre quei genitori che dicono ma io devo poter raggiungere mio figlio in ogni momento. Non è vero, perché tuo figlio è tutelato a scuola, casomai c'è una segreteria che risponde, no? E quindi cosa succede? Succede che stanno facendo come l'anno scorso, in pratica. E sì, nelle classi delle medie si dice ai ragazzini teneteli spenti, quasi soltanto il 16% mi pare che abbia organizzato con gli scatolotti in cui lasciare i cellulari all'inizio, no? Che poi uno può averne un altro in tasca. Però io sento, frequentando un po' di marmocchi, che ci sono quelli che obbediscono o che non l'hanno proprio il cellulare, e altri invece che arrivano anche a fare i videogiochi durante le spiegazioni degli insegnanti. Quindi, insomma, se ci fosse questo patto educativo con i genitori, se ci si mettesse d'accordo, no, il cellulare lo lasci a casa.
A livello nazionale dovrebbe essere il patto educativo.
No, quello bisogna che lo faccia ciascuna scuola con i suoi, perché a livello nazionale le nostre leggi non funzionano, funzionano quando sono a livello locale, con le persone presenti, no? Nei piccoli paesi, nelle piccole comunità, le cose funzionano. Se tu fai una cosa nazionale, difficilmente funziona sul piano educativo. Quindi che si mettano d'accordo, che la maggior parte dicano no, e dopo gli altri magari vedono che va meglio così e si accodano anche loro, no? Perché le buone pratiche insegnano sempre, altrimenti non ne andiamo fuori.
Parliamo di punizioni. Se io penso ad una punizione mi viene sempre in mente il titolo di questa trasmissione: se non la smetti ti mando dal preside, povero preside.
Povero preside, a parte che ci sia, speriamo che ci sia, e poi se dovessi, adesso ha istituti, è arrivato anche a 2400 alunni, credo, quando mai li vedrà, non posso mandarli dal preside. E poi è abbastanza inutile al giorno d'oggi mandare dal preside, perché il preside non può comminare nessuna punizione, può discutere con il ragazzo, cioè ci vorrebbe una figura comunque al di là del preside con cui il ragazzino potesse parlare, dire la sua, ascoltare non delle prediche, ma delle qualcosa che lo aiutasse a riflettere, no? E sarebbe meglio così, perché il preside dal punto di vista legale non ha nessun potere, chiariamolo, di dare punizioni, se è per quello che lo mando dal preside. Adesso vedrai cosa ti fa il preside, il babau, no? E chi dà le punizioni eventualmente, quelle severe, cioè gli allontanamenti dalla scuola, le sospensioni, è il consiglio di classe, e per i casi più gravi il consiglio d'istituto. Per i casi gravissimi c'è anche un consiglio di disciplina più in là. Organi che hanno casomai la possibilità di avere il contraddittorio da parte dei genitori, perché esiste la possibilità di far ricorso al consiglio di disciplina interno all'istituto, che è fatto di personale dell'istituto ma anche di esterni esperti. Io credo che non funzioni mai da nessuna parte, va bene. Però esiste sta roba. Quindi noi sì, se non la smetti di mando dal preside, è un modo come per. È un modo, diciamo, ancora un po' antico di dire le cose, e molto simbolico, perché noi abbiamo attorno gente che è stata mandata dal preside, no?
Simbolica anche la frase di Bennato Memoria: zero in condotta?
Questa è una storia lunga invece, quella del voto in condotta, perché se ne parla molto adesso, no? Questo 5 che compare, che è legato alla bocciatura, che anche questo viene dato dal consiglio di classe, ricordiamocelo, a maggioranza, quindi non è poi così facile prendere 5 in condotta ed essere bocciati come punizione. C'è una lunga storia, quella della scuola italiana, su sto voto in condotta, perché allora... Prima c'erano le punizioni corporali, cioè le frustate, le bacchettate, eccetera, sono state tolte con l'Unità d'Italia nel 1860. Poi c'è stata la scuola gentiliana, quella quando è venuto il regime fascista, Mussolini al governo, che poco dopo si era andato su, quindi nel 24, nel 29 c'è la riforma complessiva delle scuole superiori fatta da Gentile. Nel 24 introducono per la prima volta un giudizio sul comportamento dei ragazzi, perché prima si valutavano solo le materie, no? E tra l'altro non numerico, ma con delle parole, che andava dall'insufficiente come comportamento in giudizio etico e morale, tra l'altro, al lodevole come massimo. I voti sono venuti molto dopo. Tra l'altro questo qua, di averlo introdotto, è stato cancellato nel 1945, quando gli alleati hanno liberato l'Italia, E proprio forse per far vedere che si entrava in tutti i campi a cercare di rovesciare quello che era stato il regime fascista, pedagogo degli Stati Uniti ha aiutato a fare la riforma di nuovo in questo senso. Era stato mandato come alto ufficiale dell'esercito un certo Washburn, mi pare si chiamasse, allievo di Dewey. Dewey non sto a dire chi è, ma è uno dei più importanti del Novecento della pedagogia, che fa mettere, cioè toglie il voto di comportamento, che poi viene rimesso pochi anni dopo, quando un po' si era, diciamo, più tranquilli nei confronti del fascismo che era andato via, circa negli anni 50, e poi fasi alterne viene messo in certi ordini di scuola, poi tolto, poi rimesso, poi è col 7 che vai a settembre, poi insomma ha una lunga storia. Noi speriamo che adesso, non è che cambiasse il governo o con le nuove elezioni che ci saranno quando sarà la scadenza questo, si cambierà di nuovo, insomma, perché non è che la pedagogia deve essere diversa a seconda dell'ideologia dei governi che ci sono.
Di come tira il vento, direi.
Santo paradiso.
Cara prof, il vento tira verso la fine. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro settimanale appuntamento. Lascio a lei il saluto. Come va con l'ADA? Bene, vero? Ho sentito che avete avuto un po' di iscrizioni.
È un po', sì, un 150 e passa.
Soddisfazione enorme.
Soddisfazione, e non si sa più dove metterle ste ragazzini, ma insomma.
Brava Presidente,
Sì. No, è tutto il meccanismo che porta avanti.
Bravo.
Va bene, salutiamo gli ascoltatori. Alla prossima.